programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Benvenuti a Extra Live, l'appuntamento quotidiano su Radio X, gli approfondimenti. Un saluto da Vito Biolchini con voi come ogni mercoledì per parlare di associazionismo, temi sociali. Oggi anche per festeggiare la nascita di una nuova trasmissione, Oltre le barriere, andrà in onda alle 20. Alla fine di questa puntata di Extra Live la condurranno Andrea Mameli e Andrea Ferrero, che sono qui con noi. Ciao entrambi.
Ciao Vito.
Ciao.
Voi siete stati già ospiti di questa trasmissione, però raccontateci di cosa parlerete. Prima Andrea Ferrero, Oltre le barriere, ti metti in gioco ancora una volta nella tua esperienza di non vedente, e questa volta racconterai dal tuo punto di vista che cosa.
Allora, solitamente della disabilità se ne parla sempre, diciamo, con un'accezione un po' negativa, cioè nel senso che il più delle volte si parla anche di falsi invalidi e di persone che comunque sono sfigate o non hanno, insomma, sono cittadini di serie B. Quindi questa trasmissione invece, con Andrea abbiamo avuto l'idea di proporre delle testimonianze di persone che, insomma, parlino in modo positivo della propria situazione, della disabilità, e possano quindi dare anche comunque un aiuto a chi è invece in difficoltà e pensa che con una disabilità si, insomma, sia alla fine un po' di tutto. Invece noi pensiamo che parlare di disabilità in senso positivo possa essere molto utile e possa avere un valore forte sociale.
Andrea Mameli, comunicatore, scientifico e non solo, giornalista, com'è nata la collaborazione con Andrea Ferrero?
Con Andrea ci siamo ritrovati più volte a pranzo, perché lavoriamo nello stesso posto al CRS4, ci siamo ritrovati durante la pausa pranzo a chiacchierare di come a volte la disabilità passa attraverso le comunicazioni veicolate dai media, ma anche le chiacchierate, eccetera, e soprattutto dalle esperienze che Andrea Ferrero fa frequentemente, di andare a raccontare in pubblico la sua disabilità, la sua esperienza, come ha superato determinate barriere, determinati ostacoli, e facendo questo mi ha dato da pensare che effettivamente si poteva allargare il campo di ascolto, e quindi non raccontare soltanto nelle conferenze a cui partecipano 50-100 persone, ma aprirsi anche alla radio, e quindi raccontare esperienze, ovviamente oltre a quella di Andrea, anche di altre persone che o vivono con la disabilità delle barriere e si adoperano in qualche modo per superarle, o persone che aiutano il disabile come degli istruttori sportivi, o persone che infondono anche quell'autostima a volte necessaria a superare le difficoltà iniziali, che sono anche di tipo psicologico.
Andrea Ferrero, cosa pensa la gente dei disabili? Che cosa è emerso dalle vostre interviste, anche da quella che è la tua esperienza?
Allora, secondo me della disabilità se ne parla poco, e le persone non conoscono quello che dice la televisione, perché, oppure i mass media, perché molto spesso certa stampa mette più il dito sui falsi invalidi, sulle persone che ne approfittano, rispetto alla stragrande maggioranza delle persone con disabilità che dignitosamente vanno avanti, vivono e hanno delle vite normali. Ecco, quindi questo, le persone, io penso che fino a quando non hanno la disabilità vicino, fino a che non ce l'hanno in famiglia, fino a che non hanno l'amico, non hanno il collega di lavoro, in palestra, in piscina, non vivono vicino alla disabilità, magari pensano che sia un problema di altri e che quello che dice la televisione sia vero.
Oltre le barriere, la trasmissione che debutta oggi mercoledì alle 20 con Andrea Mameli e Andrea Ferrero. Come avete impostato appunto questa trasmissione?
Inizieremo oggi con un'intervista tra di noi, cioè io chiederò ad Andrea quello che racconta normalmente nelle conferenze pubbliche, e da lì poi siamo andati a progettare una serie di interviste a persone che superano delle barriere tutti i giorni o lo fanno in alcuni periodi dell'anno, ci raccontano come fanno, che tipo di approccio hanno per superare le barriere. Poi abbiamo intervistato anche degli istruttori, degli educatori, degli esperti delle problematiche che aiutano le persone che vivono determinate situazioni di disabilità ad affrontare, genitori di bambini disabili o persone che hanno dei problemi di varia natura.
Andrea Ferrero, visto che volevi intervenire su questo.
No, io volevo appunto dire, poi l'ha detto anche Andrea, appunto, che abbiamo sentito anche genitori che hanno dei figli che hanno disabilità e molto spesso appunto è importante per loro sapere dove rivolgersi, ecco, perché alle volte ci si sente proprio soli, abbandonati, e invece sapendo dove, da chi, dove andare, cosa fare, dove rivolgersi, ecco, questo è un'azione di sostegno che viene fatta alle famiglie che spesso sono impreparate a gestire la disabilità. Up the stairs, I'm in the shower. Do you know I'm going to leave you? Do you know I am going to leave you?
Live del mercoledì, Vito Biolchini in studio, ma state insieme a Radio X, perché dalle 20 alla fine di questa puntata inizierà un altro programma, Oltre le barriere. Andrea Mameli e Andrea Ferrero lo conducono, sono qui in studio insieme a noi, parleranno di disabilità. Com'è cambiata la tua vita, Andrea Ferrero, senza anticipare nulla di quello che dirai nel corso della trasmissione, però soprattutto in ambito lavorativo, com'è stato il passaggio, quali sono state le difficoltà, ma anche gli aiuti che hai avuto, immagino, al tuo posto di lavoro?
Allora, diciamo che con Andrea lavoriamo al CRS4 e la mia è una malattia degenerativa, quindi diciamo che pian piano, come passa il tempo, ho sempre più difficoltà. Diciamo che una data che io penso fondamentale è stata il 2009, quando non riuscivo più ad usare il computer al lavoro, soltanto con gli ausili che Windows ci può dare, cioè caratteri grandi, colori, sfondo nero. Allora in quella, diciamo che in quel momento ero molto confuso, avevo anche, non lo nascondo a dire, molta paura del futuro, cioè perché ovviamente certo. Il lavoro è molto importante e l'idea di non riuscire più a lavorare era insomma molto mi metteva molto in ansia e molta paura. Qui devo ringraziare il CRS4, devo ringraziare Elisabetta Falqui e Alessandro Milletti che mi hanno dato una mano, nel senso che mi hanno consentito innanzitutto di stare sereno, di continuare a lavorare e di fare contemporaneamente anche un corso per imparare a usare il computer con le sintesi vocale, con i sistemi, con i software assistivi. Ecco, e quindi oggi riesco a lavorare, diciamo a gestire tutto ciò che è digitale col computer, con la voce, con JAWS, si chiama il programma di voce elettronica di sintesi vocale che utilizzo, e quindi posso tranquillamente fare ciò che fanno tutti gli altri miei colleghi utilizzando il computer.
Andrea Mameli, c'è una crescente attenzione verso i temi della disabilità, tu stesso mi hai segnalato questa iniziativa del MIBAC, Cultura senza ostacoli, la possibilità di rendere i musei maggiormente a portata di tutti coloro insomma che presentano una qualche disabilità.
Esatto, c'è più sensibilità, più attenzione, il diritto diventa qualcosa di più diffuso rispetto a quello che era prima, che sembravano delle concessioni eccezionali, e il concetto di accessibilità universale diventa invece qualcosa di trainante, non più solo un'idea utopica, ma qualcosa che si potrebbe realizzare sul serio. Per esempio i musei, appunto, con questa iniziativa del MIBAC Cultura senza ostacoli, che fino al 20 di giugno chiede alle persone di esprimersi sulla necessità di dotare le esposizioni museali di risorse per rendere accessibile a tutti, per esempio a toccare statue o riproduzione delle statue, ma ci sono tantissime altre possibilità, o far sentire ciò che non si può vedere e così via, o far vedere ciò che non si può sentire a seconda delle patologie, diventano incoraggianti anche per tutta un'altra serie di cose, come quello che ha detto poco fa Andrea rispetto al lavoro.
Ecco, tu sei un comunicatore scientifico e veramente da tanto tempo ti occupi anche di nuove tecnologie. Secondo te in che misura le nuove tecnologie potranno aiutare a superare le barriere non soltanto fisiche ma anche mentali e culturali, quindi consentire ai disabili di avere una quotidianità più simile a quella che hanno perduto, hanno tutti gli altri, e quindi in questo modo anche, come dire, avvicinarli al resto purtroppo delle persone che non si rendono conto invece di come ci si dovrebbe comportare di fronte a una disabilità.
Sì, ci sono numerose tecnologie e applicazioni che poi alcune non esistono ancora, ma potrebbero e potranno sicuramente essere inventate e messe a disposizione di tutti, che possono aiutare ad avvicinare, a superare degli ostacoli di varia natura, di vario genere, anche temporanei, non solo permanenti e definitivi, che sono veramente una gamma enorme. E la tecnologia, se pensata bene, se istruita nel modo adeguato, può riuscire a dare queste possibilità. Per esempio, ci sono persone che compiono delle azioni che non potrebbero compiere normalmente senza l'utilizzo di ausili, che potenziano e aumentano le loro capacità di movimento, di comunicazione e di azione, di interazione con qualche altro oggetto e con le persone, in definitiva, che effettivamente aiutano parecchio, aiutano tantissimo. A volte manca l'informazione, la conoscenza del fatto che esistono degli strumenti, e a volte chi sviluppa gli strumenti non sa che ci sono delle esigenze, quindi anche parlarne, raccontare, denunciare delle mancanze, ma soprattutto proporre qualcosa di nuovo è sicuramente utile.
Andrea Ferrero, tu giri molto, partecipi a molte iniziative, molte conferenze, che reazioni ha la gente quando conosce la tua storia, quando ti sente parlare?
Allora, sente appunto. Diciamo che molto spesso le persone pensano sempre, l'abbiamo detto anche nel sottotitolo della nostra trasmissione, storie ordinarie per chi le racconta e straordinarie per chi le ascolta, perché molto spesso le persone proprio non capiscono e non sanno che magari un disabile visivo possa fare anche il sub, o possa anche andare a sciare, e quindi si meraviglia molto spesso di queste cose, e quindi è importante che se ne parli, che si sappia. E anch'io sono, diciamo, come prima ha detto Andrea, appunto, io se non ci fosse stato questo programma di sintesi vocale io probabilmente non avrei potuto più lavorare, quindi insomma la tecnologia va avanti e permette di colmare quel gap tra chi è normale e chi è disabile. Anche poi, ricollegandomi a quello che mi hai chiesto prima, che come le persone percepiscono la disabilità. Molto spesso la percepiscono soltanto una disabilità motoria, perché il simbolo della disabilità internazionale è la sedia a rotelle. Quindi a me capita spesso di parcheggiare in posti riservati ai disabili, la legge me lo consente, e molti si avvicinano e dicono: ma guarda che questo è un posto per disabili, tu qui non potresti stare. Sì, ma io sono non vedente. No, ma qui è solo per chi ha disabilità motoria, non per chi è non vedente. E quindi capitano queste cose che alle volte fanno un po', insomma, così allora devi spiegare, dire, fare, insomma, è un po' laboriosa la cosa.
Allora ricordiamo in chiusura, Andrea Mameli, l'appuntamento con la vostra nuova trasmissione qui su Radio X.
Ogni mercoledì a partire da oggi alle 20, in replica il sabato e la domenica alle 11, sempre su Radio X Social Radio, e mi raccomando scriveteci se avete osservazioni, consigli, suggerimenti, critiche, perché dobbiamo anche sicuramente migliorare, oltre le barriere, @radiox.it.
Anche storie,
Certamente, esatto. Anche storie. Grazie ragazzi, in bocca al lupo.
Grazie, ciao.
Torna la giornata mondiale del rifugiato. Vladimir è il tema dell'incontro che si terrà sabato alla comunità La Collina di Serdiana. Si inizia alle 19 per fare il punto sulle politiche di integrazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo, e noi ne parliamo con Stella Degliana, che è coordinatrice del progetto SPRAR, si occupa proprio di rifugiati. Ciao Stella.
Ciao Ita.
Ogni anno siamo qui a fare il punto, appunto, scusando il gioco di parole, sulla situazione dei rifugiati. Intanto, chi sono i rifugiati politici? Come vengono definiti?
Allora, il rifugiato politico è la condizione, è la persona che scappa da situazioni di guerra, di situazioni di guerra, di persecuzioni politiche, religiose, anche per l'orientamento sessuale, fugge da un paese dove ritiene di non poter essere protetto, diventa rifugiato nel momento in cui gli viene riconosciuta una qualche forma di protezione nello stato in cui ne fa richiesta.
Ho visto i dati che voi avete diffuso dal 2007, anno in cui è stato attivato anche in Sardegna il servizio, sono stati 155 beneficiari e 34 continuano a vivere in Sardegna. Quanti sono quelli che oggi potete seguire?
Allora, da quest'anno, a partire da gennaio 2014, saranno 25 ordinari, nel senso che da progetto sono 25 fissi, e poi a seconda delle emergenze possiamo aumentare il numero dei posti con dei posti aggiuntivi fino ad arrivare a 35.
Mi sembrano pochi, rispetto al flusso di migranti che arriva. Come mai questo? Perché c'è poca disponibilità economica per seguirli, perché il governo, lo Stato, gioco forza, cerca di tenere i numeri bassi? Cosa si può dire a riguardo?
Guarda, quest'anno con la programmazione dal 2014 al 2016, nuovi progetti dello SPRAR, nel sistema di protezione sono aumentati, sono passati dai 3.000 degli anni precedenti, che poi l'anno scorso erano arrivati a 9.000 con i posti aggiuntivi straordinari, sono arrivati a 20.000 posti in tutta Italia. Naturalmente in Sardegna
c'è una quota,
ci sono comuni, enti locali che sono disponibili a fare una proposta, e dipende molto dalla disponibilità anche degli enti locali, perché ecco, è libera, insomma.
Ecco, sotto questo aspetto, gli enti locali che tipo di disponibilità devono avere e a cosa si impegnano a fare per i rifugiati?
Allora, gli enti locali nell'ambito del progetto devono garantire una parte di cofinanziamento, che è un minimo il 20% su tutto sul finanziamento totale, e possono impegnarlo in diversi modi, sia con la valorizzazione sia con interventi specifici rivolti magari, che ne so, all'insegnamento della lingua italiana o altre cose. Quindi possono mettere una dotazione economica in cash oppure in valorizzazione delle strutture.
Ecco, quanto sono sensibili gli enti locali? Ricordiamo l'impegno della provincia di Cagliari, le province adesso finiranno
infatti
chissà come. Avete avuto un contraccolpo da questo cambio di gestione delle province?
Beh sì, non sappiamo quale sarà il nostro futuro fondamentalmente, però abbiamo trovato una sensibilità da parte comunque del commissario straordinario della provincia, dottor Cadau, perché comunque era già commissariata la provincia di Cagliari quando abbiamo presentato il nuovo progetto, per cui devo dire, da questo punto di vista è stato sensibile anche la nuova amministrazione.
Allora, entriamo più nello specifico delle attività che gli SPRAR fanno quando arrivano, quando arrivano i rifugiati, hanno la loro certificazione, cosa possono fare?
Allora, nel momento in cui arriva, dipende dalla condizione giuridica in cui arriva. Allora, se una persona è richiedente asilo, cioè non ha ancora, non gli è stata riconosciuta ancora una forma di protezione, nel momento in cui è richiedente asilo gli si dà assistenza per tutto ciò che riguarda le procedure legali, eccetera. Quindi lo si accompagna nella preparazione dell'intervista, dell'intervista in commissione, che poi dovrà decidere o meno sulla sua condizione giuridica. Nel momento in cui ottiene una risposta positiva, che può essere appunto lo status di rifugiato per la protezione sussidiaria o ancora la protezione umanitaria, da quel momento all'interno del progetto scattano 6 mesi di accoglienza, nel senso che l'accoglienza cerchiamo di rendere le persone autonome nel più breve tempo possibile. Per questo motivo abbiamo bisogno di sollecitare le persone a prendersi una responsabilità, per cui li supportiamo in tutti quei in tutte quelle azioni che possono aiutarli, tipo appunto la scuola, prima di tutto l'insegnamento dell'italiano. In questo caso ne facciamo riferimento al centro territoriale permanente con cui abbiamo un protocollo del distretto 22, la scuola media Manno in sostanza. I ragazzi seguono i corsi di italiano, prendono le certificazioni, in alcuni casi prendono anche il diploma di scuola media inferiore. L'altro protocollo d'intesa che abbiamo in atto è molto importante perché riguarda tutto l'aspetto sanitario nella prevenzione, con l'ASL numero 8, col Dipartimento Prevenzione della dottoressa Tilocca. È molto importante soprattutto per quanto riguarda il servizio di medicina legale, proprio per la tipologia di utenza che noi abbiamo.
Con Stella Deiana stiamo parlando della giornata mondiale del rifugiato che verrà celebrata alla comunità La Collina sabato prossimo a partire dalle 19. Abbiamo visto prima i numeri: dal 2007 ad oggi in Sardegna sono stati ospitati 155 aventi diritto, 125 uomini, 26 donne, 24 donne e 6 bambini. Di questi 34 ancora lavorano e vivono in Sardegna. Cosa fanno?
Soprattutto sono impiegati per la maggior parte nel settore dell'assistenza familiare, le donne, e invece gli uomini nel settore della ristorazione, nel settore alberghiero, alcuni proprio uno degli ultimi nel settore agropastorale.
La maggior parte però va via, come mai e dove va?
La maggior parte va via, mentre all'inizio dal 2007 noi riuscivamo ad inserire un po' più di persone, ora vanno via perché comunque la crisi morde tanto anche in Sardegna. Direi che vanno via, però anche cercano di andare via dall'Italia.
Dall'Italia, sì, infatti. Ma spesso ci sono dei ricongiungimenti anche, oppure no?
Dei ricongiungimenti familiari sì, li abbiamo avuti. Per esempio, uno di questi ragazzi che adesso ha una kebabberia ha fatto il ricongiungimento per sua moglie, e qualche ricongiungimento c'è, un altro ce l'abbiamo in corso, però ovviamente il ricongiungimento, se le persone sono rifugiate, non devono dimostrare reddito o alloggio, però di fatto se devi ricongiungerti con una persona devi avere un minimo di possibilità. Chiaro. Di mantenerla.
La musica di Radio X e poi torniamo a parlare della giornata mondiale del rifugiato insieme a Stella Deiana.
Relationships get ill, no doubt. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my man, she trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah.
Con Stella De Diana stiamo parlando della giornata mondiale del rifugiato che verrà celebrata sabato alla comunità La Collina di Serdiana. Ci sarà anche un'iniziativa il giorno prima, venerdì, dalle 9 alle 15 a Quartu, uno dei comuni interessati dai progetti che riguardano i rifugiati politici. Ci sarà un torneo di calcio insieme anche a molti dei giovani migranti che poi sono stati accolti in Sardegna, un incontro conviviale. Però l'incontro di sabato, lo chiedo sempre a Stella, avrà anche, come dire, un risvolto legato al cinema che si sta occupando di questo tema. Avete invitato un regista?
No, abbiamo invitato Gabriele Del Grande, che più che regista, diciamo che in questa occasione diventa regista, ma è un giornalista, blogger indipendente che ha fondato un blog abbastanza famoso per chi si occupa di migranti, che si chiama Fortress Europe, in cui tiene il conto dei morti nel Mediterraneo.
A quanto siamo? Te lo ricordi? Diverse decine di migliaia.
Assolutamente,
immagino, certo.
Sicuramente non i numeri di cui sentiamo parlare, sicuramente sono molti di più di quelli di cui noi siamo a conoscenza. Gabriele Del Grande proietterà il trailer di un film che stanno cercando di produrre, di portare poi a Venezia a settembre. Per questo motivo hanno lanciato via web un'attività di crowdfunding per riuscire a
realizzare. Io sto con la sposa, se ne è parlato molto sulla rete di questa vicenda, appunto, di una storia anche sul filo della goliardia, se vogliamo. Perché comunque ne parlavamo prima, purtroppo quando i rifugiati vengono identificati in una determinata località, poi dopo lì devono tornare. Prima ci stavi raccontando appunto la vicenda dei ragazzi siriani che dalla Svezia sono dovuti tornare a Cagliari.
Noi abbiamo avuto dei ragazzi siriani che appunto hanno fatto richiesta d'asilo da un'altra parte, ma purtroppo per loro erano passati per l'Italia, erano state già registrate le pronte, per cui li hanno rimandati indietro.
Hanno dovuto, come nel gioco dell'oca,
sì,
hanno dovuto
ricominciare
dal punto di partenza.
Ovviamente sono ripartiti.
Ovviamente il giorno dopo. Come può migliorare il sistema, a parte i numeri che sono in crescita, ma evidentemente sono ancora inadeguati, come può migliorare secondo te il sistema di accoglienza dei rifugiati?
In Italia il sistema d'accoglienza dei rifugiati può migliorare soltanto cercando di coordinare i diversi sistemi che sono attualmente in piedi, perché da una parte abbiamo i centri di primo soccorso e accoglienza, nel quale comunque le persone vengono appunto soccorse nelle primissime ore, poi abbiamo i CARE, i centri di accoglienza per richiedenti asilo, dove le persone possono stare per un massimo di 35 giorni, il tempo necessario per espletare le pratiche. In realtà stanno più di 35 giorni. E poi ci sono gli SPRAR, questi due, CARA e CPA, sono i centri di prima accoglienza, mentre lo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, è già una seconda accoglienza. Il problema è che sarebbe naturale passare da un sistema all'altro in un percorso a tappe. In realtà non succede, perché appunto, come dicevo, manca un po' una regia generale, una regia unica, un unico sistema di accoglienza.
Forse manca anche una volontà politica, nel senso che chiaramente si dovesse affrontare questo problema seriamente, i numeri sarebbero altri, le risorse da impiegare dovrebbero essere anche altre, forse anche l'approccio politico e culturale dovrebbe essere un altro, e forse nella società italiana c'è chi fare delle resistenze ancora.
Assolutamente, assolutamente, anche perché diciamo che le politiche dell'immigrazione in generale si sono, non ci si è occupate tanto in quest'ultimo periodo. Si continua a considerare la situazione, la condizione dei rifugiati o comunque delle persone che sbarcano sul territorio italiano come un fenomeno emergenziale, non un fenomeno strutturale.
Beh, peraltro i numeri confermano che appunto dei 155 seguiti in Sardegna, se solo 34 restano, vuol dire che per tutti gli altri anche l'investimento che voi avete fatto in lavoro, in risorse, poi in realtà va a contribuire ad altre economie, non resta qui, mentre sarebbe potuto restare qua a contribuire alla nostra economia in maniera più proficua.
Assolutamente, anche sarebbe stato anche un vantaggio, no, oltre che economico, anche dal punto di vista culturale, di confronto comunque con realtà veramente completamente diverse, una crescita anche culturale comunque per la Sardegna, oltre che appunto.
Un'ultima domanda: negli anni secondo te il clima nei confronti dei migranti in Sardegna sta migliorando, sta peggiorando, è sempre lo stesso?
Adesso si iniziano a vedere un po' troppi stranieri, no? Rispetto a quando abbiamo iniziato, per cui inizia ad esserci un po' più un atteggiamento diffidente
soprattutto
nei loro confronti, soprattutto
di Cagliari,
a Cagliari,
certo.
Nell'area di Cagliari, poi naturalmente poi con l'apertura del CARA di Elmas questo è evidente, perché comunque si vedono, finalmente si vedono, e questo lascia perplessi.
Ricordiamo che la Sardegna è una delle regioni dove c'è la migliore percentuale di migranti integrati, ce ne sono pochissimi. Grazie a Stella Deiano, in bocca al lupo per la vostra attività. Ricordiamo l'appuntamento sabato alle 19 alla Collina per celebrare la giornata mondiale del rifugiato.
Grazie mille.
prima parte di Extra Live. Abbiamo parlato spesso nel corso della nostra trasmissione di diabete, di Parkinson, di depressione, di dipendenze, sempre raccontando queste realtà dalla parte dei pazienti e delle famiglie. Oggi invece siamo in grado di raccontare anche la ricerca, e lo facciamo insieme alla professoressa Micaela Morelli, farmacologa dell'Università di Cagliari. Ben trovata.
Grazie.
Siamo con lei perché ci sono dei giovani studiosi che sono a Cagliari in questi giorni e presentano proprio degli abstract delle loro indagini appunto sulle patologie che prima citavamo. Qual è il livello della ricerca e insomma anche qual è il senso di questa iniziativa che l'Università di Cagliari sta promuovendo?
Sì, l'ambiente delle neuroscienze a Cagliari è sempre stato molto attivo, storicamente. E questo programma di ospitalità di questi giovani che sono arrivati circa 2 settimane fa qui all'Università di Cagliari e anche a Sassari nasce da un programma nazionale. Ci sarà a Milano, i primi di luglio, il congresso della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze. Io partecipo all'organizzazione e sono stata incaricata, anzi è stata, devo dire, una mia idea, di organizzare questi soggiorni di ospitalità in Italia. Ci sono in Italia 60 giovani ricercatori, dottorandi di ricerca o che hanno già concluso il dottorato, che sono in Italia in vari laboratori italiani. Noi qui a Cagliari ne abbiamo 9. Devo dire, grazie al contributo della Fondazione Banco di Sardegna, che è sempre molto vicina a queste iniziative che offrono delle borse di studi a giovani ricercatori.
Quali sono le patologie sulle quali si stanno concentrando le ricerche vostre e dei giovani che state ospitando?
Ecco, i giovani che stanno ospitando ci hanno scelto in qualche modo tra tutti i laboratori italiani e quindi sono anche loro dei giovani che lavorano nei nostri ambiti di ricerca. E gli ambiti di ricerca sono farmaci d'abuso, malattie neurodegenerative, soprattutto la malattia di Parkinson, e poi anche ambiti di ricerca che si accavallano tra le sostanze d'abuso e la malattia di Parkinson. Sappiamo ora che ci sono delle sostanze d'abuso molto utilizzate purtroppo dai giovani, tipo l'ecstasy, la metilendiossimetanfetamina, che provoca neurodegenerazione. E quindi è una droga pericolosa, noi la stiamo studiando
anche
in laboratorio.
Anche in età giovane, diciamo.
Soprattutto.
Cioè, a che età si potrebbe manifestare la malattia?
No, allora, la malattia di Parkinson si può manifestare anche in età giovane, ma in quei casi sono dei casi che hanno un'origine genetica. Ma nella patologia di Parkinson normalmente questa si manifesta in persone anziane, però ci sono degli studi che dicono che la malattia tra i malati di Parkinson c'è una percentuale più alta di persone che in età giovanile hanno utilizzato anfetamine. E quindi ci sono studi su alcune di queste anfetamine, che sono quelle chiamate in causa, e soprattutto la metanfetamina e la metilendioximetanfetamina, cioè l'ecstasy.
L'altro tema, l'altro ambito è quello delle sostanze d'abuso. Lì storicamente la scuola cagliaritana ha sfornato studi ed esperti. Su cosa vi state concentrando adesso?
Esatto, la scuola cagliaritana studia fondamentalmente le proprietà d'abuso dei farmaci, quindi quelle che sono le condizioni che facilitano l'utilizzo di queste sostanze, quelle che sono le motivazioni che portano poi alla ricaduta. Noi sappiamo bene che molti tossicodipendenti credono di essere usciti dal tunnel della droga e poi invece, per condizioni ambientali e condizioni di vario genere, ricadono nella droga. Quindi questi sono gli studi, diciamo, più importanti svolti dai gruppi che lavorano su queste sostanze. Ci sono molte ricerche importanti sulla cannabis, oltre che sulle anfetamine, che è un'altra delle droghe più abusate.
C'è un bel dibattito in corso in queste settimane anche sui giornali e sulla opportunità, che vede anche molti farmacologi, anche cagliaritani, che si stanno confrontando su diverse ipotesi, legalizzazione sì, legalizzazione no, ma questo, come dire, è un dibattito molto lungo, che comunque immagino vi interessi. Poi alla fine tutta una ricaduta pratica, ciò che fate ha una ricaduta pratica.
Certo, la cannabis in sé potrebbe essere anche un utile presidio terapeutico. Il punto delle sostanze d'abuso, in particolare della cannabis, sono le modalità di utilizzo, l'età in cui questa droga viene utilizzata. Ci sono vari studi che cercano un'applicazione terapeutica ed è stata trovata e infatti in vari contesti sono utilizzati i derivati della cannabis come farmaci,
certo.
non d'abuso, però purtroppo fuori dal contesto medico queste sostanze possono essere abusate ed essere anche all'origine di problemi psichiatrici, oltre che, per quello che dicevo prima, per quanto riguarda tutte le anfetamine, anche problemi di neurotossicità.
Con la professoressa Micaela Morelli stiamo parlando dei giovani studiosi che sono oggi a Cagliari. E quanto è importante lo scambio tra giovani studiosi sardi e non sardi? Quanto cresce un ambiente scientifico grazie a queste iniziative?
Moltissimo, moltissimo. Io devo dire che sono cresciuta, lei sa bene che il caposcuola della farmacologia a Cagliari, il professor Gessa, e io sin da ragazza, appena laureata, anzi durante la tesi, sono stata subito esposta a un contesto internazionale. Questo è fondamentale. La ricerca oramai non si svolge più nel laboratorio di un singolo ricercatore. Oramai le metodiche sono complesse, le neuroscienze comprendono l'anatomia, la fisiologia, la farmacologia, quindi è fondamentale collaborare con altri. E questo programma che io ho organizzato ha proprio lo scopo di permettere ai nostri giovani ricercatori di entrare in contatto con questi ricercatori che vengono un po' da tutto il mondo, dall'Europa e anche dal continente americano. E permettendo questa comunicazione apre naturalmente nuovi orizzonti ai nostri ragazzi e a quelli che vengono da fuori e che imparano a conoscere, che anche qui in Sardegna lo sanno già, però lo vedono con i loro occhi, che qui in Sardegna si fa dell'ottima ricerca.
Professoressa, quanti passaggi ci sono dalla ricerca che voi conducete poi alla possibilità dei pazienti di poter usufruire di nuove medicine, di nuove terapie?
Ci sono anni di ricerca, anni di trial clinici, quindi di sperimentazione sul paziente volontario, e dopo tanti anni spesso un farmaco muore, cioè non può entrare in commercio. Dico questo non certo per difendere le industrie farmaceutiche quando applicano dei prezzi molto alti nei loro farmaci, però la ricerca scientifica costa molto, la sperimentazione clinica costa molto, ma soprattutto costa tempo, costa molto tempo. Io ho lavorato per anni su un farmaco per il Parkinson, per la terapia del Parkinson, che potrebbe essere anche un farmaco neuroprotettivo. Questo farmaco ancora non è nel mercato, io ho iniziato a studiarlo 20 anni fa.
Quindi ci vuole veramente, sì, tanto tempo e tanta pazienza. Grazie alla professoressa Michela Morelli, grazie per averci raccontato appunto come lavora l'Università di Cagliari nello studio di queste patologie così importanti e di averci raccontato l'esperienza di questi giovani che un po' da tutto il mondo oggi sono a Cagliari per confrontarsi con i nostri scienziati. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie anche a Sergio Benoni dall'altra parte del vetro che oggi ci ha assistito alla parte tecnica. Da Vito Biolchini un saluto, l'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio X.
Extra Live!